Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Anche oggi, come stiamo facendo nelle ultime settimane, continuiamo ad andare in vacanza al cinema, cioè a rivedere appunto alcuni film veramente dei classici del cinema, che sono stati ambientati in alcune delle località più belle del mondo e delle località più famose anche come luoghi di villeggiatura. Molto spesso, tra l'altro, questi luoghi vengono raggiunti dai turisti anche seguendo il filo della memoria appunto di un film che hanno visto, e quindi capita spesso appunto che si vada a cercare alcune delle location di film particolarmente famosi, particolarmente amati. E oggi andiamo a Venezia, che è una città che è stata la naturale scenografia di moltissimi film, sia italiani che stranieri, sia del passato, sia recentissimi. Ha ispirato moltissimi autori, citiamo soltanto Visconti e Allen, tanto per dirne due. E naturalmente l'autore appunto di cui parliamo oggi, che è David Lean, che proprio a Venezia ambientò nel 1955 il film Tempo d'estate. Il titolo originale del film era Summertime. Ascoltiamo il trailer del film.
He does things to me.
Yes, this is Venice. Captivating, enchanting Venice. The world's most beautiful city. An inviting place for lovers. Here is one man who should know, for this is his home. And here, at a cafe in the Piazza San Marco, is where it all began. That one completely unforgettable summertime we have all known. This was theirs. Jane's and his. And it started as casually as this.
Il film fu distribuito in Gran Bretagna in realtà con un altro titolo, cioè Summer Madness, follia d'estate, ed era tratto da una commedia di Arthur Lawrence dal titolo The Time of the Cuckoo. Questa commedia di Arthur Lawrence era stata rappresentata a Broadway nel 1952 con Shirley Booth, aveva ottenuto un grosso successo, era stata rappresentata per 236 serate, per 236 repliche. E nello stesso tempo, proprio mentre appunto The Time of the Cuckoo era rappresentato a Broadway, era in cartellone, sempre appunto a New York, anche La miliardaria di George Bernard Shaw. E la protagonista appunto di questo testo teatrale era Katharine Hepburn. Noi la volta scorsa, se ricordate, parlando appunto di Caccia al ladro, avevamo parlato anche del fatto che Cary Grant era praticamente da due anni in una sorta di ritiro, una sorta di periodo sabbatico. Era un po' successa la stessa cosa anche a Katharine Hepburn, che aveva ottenuto un grande successo e una candidatura all'Oscar nel 1951 per il film La regina d'Africa di John Huston, e che però appena prima dell'inizio delle riprese della regina d'Africa era stata impegnata in teatro in As You Like It, come vi piace, di Shakespeare, e che subito dopo appunto le riprese della regina d'Africa aveva accettato l'ultimo film che avrebbe girato per il contratto, che aveva un contratto decennale che la legava alla Metro-Goldwyn-Mayer. Il film era Pat and Mike, in italiano Lui e Lei, un altro film appunto che la Hepburn girò con Spencer Tracy, e che rappresentò però per un certo periodo di tempo anche l'ultima pellicola nella quale la Hepburn effettivamente apparve, perché subito dopo appunto le riprese di Lui e Lei la Hepburn ritornò appunto sulle tavole del palcoscenico con lo stesso produttore che le aveva proposto As You Like It, questa volta in un testo di George Bernard Shaw, appunto La miliardaria. Il testo fu rappresentato prima a Londra e poi, come vi dicevo, nell'ottobre del 52 a New York, a Broadway. Per 2 anni circa, appunto tra il 52 e il 54, la Hepburn aveva cercato di portare sullo schermo invece proprio la miliardaria, sulla scia del successo che aveva arriso alla commedia, ma senza riuscire a trovare nessun produttore disposto appunto a investire del denaro su questo testo. In effetti i produttori sembra che siano stati abbastanza saggi, perché quando poi nel 1960 La miliardaria divenne effettivamente un film con l'interpretazione di Sophia Loren, non ottenne nessun particolare successo. E invece appunto nel 1954 arrivò alla Hepburn l'offerta da parte di David Lean di interpretare per il grande schermo appunto la commedia The Time of the Cuckoo, che sarebbe diventato, come vi dicevo, Summertime appunto sul grande schermo. The Time of the Cuckoo tra l'altro sarebbe diventata in seguito nel 1965 anche addirittura un musical, quindi veramente un successo strepitoso in diverse forme per questa storia così, così delicata che tra un momento vedremo, e divenne appunto un musical dal titolo Do I Hear a Waltz, appunto la protagonista si domanda se sta ascoltando un valzer, e le musiche erano di Richard Rodgers e di Stephen Sondheim, e fu rappresentato a Broadway appunto con Elizabeth Allen e con Sergio Franchi. Ma veniamo alla trama appunto di Summertime, che racconta la storia di una segretaria americana, non più giovane, che viene a Venezia per un periodo di vacanza. E un periodo di vacanza nel quale lei in realtà si aspetta anche qualche cosa di particolare, che qualcosa effettivamente capiti nella sua vita. Ora, il viaggio cinematograficamente è il topos per eccellenza, l'occasione narrativa per eccellenza, diciamo, per il cambiamento della vita. Ed è proprio quello che lei si attende ed è quello che appunto accadrà alla protagonista durante il film. I titoli di testa di Summertime ci mostrano degli acquerelli che rappresentano appunto le varie tappe di questo viaggio. Intanto la partenza dagli Stati Uniti, poi la traversata dell'oceano, poi le visite a Londra, a Parigi e infine appunto la protagonista, appunto sempre soltanto dipinta, diciamo, su questi acquerelli che accompagnano i titoli di testa, che prende l'Oriente Express, il treno che la porta appunto verso Venezia. Ed è qui che la ritroviamo, è qui che comincia appunto la parte filmata del film, la troviamo mentre sta a sua volta riprendendo l'ingresso in stazione del treno con la sua piccola cinepresa, quasi che non volesse perdere nulla appunto di questa meravigliosa città che proprio in questo momento le appare davanti e da cui si attende, vi dicevo, questo qualcosa che non sa definire e che più tardi, quando raggiungerà la pensione Fiorini, nella quale è ospitata da Isa Miranda, un'altra grandissima attrice dell'epoca, oggi ingiustamente dimenticata, e appunto parlando con la padrona della pensione le dice che sta aspettando una sorta di miracolo, qualcosa che le è mancato tutta quanta la vita. Il film si segnala naturalmente per la particolare delicatezza, per il particolare pudore con il quale racconta appunto i sentimenti della protagonista. Si tratta, nella filmografia di David Lean, di un altro, potremmo dire, breve incontro. Come sapete, breve incontro è appunto il titolo di un film del 1946 girato in Inghilterra da David Lean con Celia Johnson e Trevor Howard, tratto da una commedia di Noel Coward. La commedia si intitolava Still Life. E proprio questo Summertime è un po' nella carriera di David Lean l'ultimo film, diciamo, che mantiene questo tipo di trama, cioè appunto il breve incontro tra un uomo e una donna che cambia la loro vita ma che è destinato a non durare. Dicevo, l'ultimo film con questo tipo di trama che David Lean avrebbe riproposto più volte appunto nella sua filmografia, prima del prodo appunto di David Lean ai film epici come Lawrence d'Arabia o come Il dottor Givago. Soltanto nel suo ultimo film, che pure mantiene appunto una grandiosità epica, che è Passaggio in India, David Lean sarebbe ritornato un pochino anche a questa occasione del viaggio come cambiamento e a questo breve incontro appunto che in qualche modo avviene anche nella trama di questo film. La protagonista si chiama Jane Hudson ed è un personaggio di una straordinaria sensibilità, estremamente sensibile alla bellezza, e quindi ritrovarsi in questa città straordinaria come Venezia è per lei veramente un'occasione, per l'attrice che la interpreta, ovviamente un'attrice di straordinaria sensibilità, come appunto il volto della Hepburn, è un'occasione straordinaria per vedere negli occhi di lei riverberarsi appunto la bellezza di Venezia. Immediatamente David Lean mette la sua protagonista a confronto con una coppia di turisti, quasi a una coppia di turisti, se volete, anche caricaturali nella loro appunto nel loro modo di essere così insensibili, se volete, no, alla realtà della città, e quasi a mostrare in maniera particolarmente evidente, particolarmente forte, proprio la differenza di percezione che c'è tra questi tre personaggi, appunto la coppia e lei e Jane. E tuttavia poco dopo, appunto sempre nel dialogo con Isa Miranda, quindi una volta che lei ha raggiunto la pensione, e mentre appunto lei sta dicendo che è molto contenta di essere in una pensione in un albergo affollato di turisti, si rende conto con un certo imbarazzo di esserlo lei stessa, e quindi ammette appunto una turista come me. Però lì a Venezia, in questo luogo particolare, lei, vi dicevo, si aspetta qualcosa di speciale, qualcosa che possa veramente cambiarle la vita. E questo succede, è appunto il breve incontro, se così vogliamo definirlo, con Renato, che è interpretato nel film da Rossano Brazzi. È un incontro che David Lean, come vi dicevo, subito sottolinea, subito evidenzia, col solo ausilio delle immagini. Tutti i grandi maestri del cinema, e lo stiamo un po' vedendo appunto nelle pellicole che stiamo esaminando in queste ultime settimane, usano le immagini molto più del dialogo per mostrare situazioni, sentimenti, reazioni dei personaggi. E allora provate a rivedere appunto questo primo incontro tra i due personaggi in questo film. Avviene in un caffè all'aperto in Piazza San Marco a Venezia. Sono seduti appunto su due tavolini a poca distanza l'uno dall'altro, e lei appunto con la sua cinepresa sta riprendendo alcune immagini della piazza. In particolare si sofferma sulle bandiere in Piazza San Marco, che sventolano lentamente, pigramente, al vento d'estate appunto di Venezia, e con la stessa lentezza, la stessa pigrizia è proprio quella che David Lean ci mostra nello sguardo di Renato, del personaggio appunto di Renato, interpretato da Rossano Brazzi, che nota appunto questa donna e comincia a posarsi lentamente appunto su di lei. E il fatto che lei percepisca appunto il peso di questo sguardo viene mostrato cinematograficamente in maniera molto delicata, semplicemente con l'avvicinarsi della macchina da presa verso il primo piano, quasi che appunto si sentisse questo, il peso dello sguardo che tocca veramente in qualche modo la protagonista. Questa è una delle scene. Per la cronaca, fu anche la prima scena girata da Katharine Hepburn durante le riprese. Fu buona la prima, ci fu uno scoppio d'applauso immediatamente dopo appunto il primo ciak che fu girato. Tutta la troupe applaudì per appunto lo straordinario talento di questa attrice incredibile. Le riprese furono particolarmente felici da David Lean e Katharine Hepburn. Si stabilì un rapporto di grandissima comprensione, di grandissima amicizia, ma la Hepburn ricordava quanto fosse esigente appunto David Lean nei confronti dei suoi attori, e vogliamo proprio ascoltare la Hepburn stessa parlare di quella straordinaria esperienza.
The story was told with great simplicity in the streets in the Piazza San Marco. We would shoot in tiny streets only a few feet wide. The sun would come and go in a matter of seconds. It was a very emotional part, and I tell you, I had to be on my toes to give David enough of what he wanted, practically on cue. It was thrilling, though, and the music he picked was perfect.
Abbiamo sentito la Hepburn parlare far riferimento alla musica. La musica era di Arturo Cicognini, e ascoltiamo allora il tema principale della colonna sonora di questo film, prima di ritornare ad ascoltare la testimonianza della Hepburn.
It was fascinating to work for David Lean. He was very basic, he was simple, he was true, he told a story. It's a slice of life, you understand, in all its detail. He photographed what he saw in his mind's eye. It was the most extraordinary gift. He seemed to me to simply absorb Venice. It was his. He had a real photographic gift. He thought in a descriptive way. His shots tell you the story. He was capable of a sort of super concentration. It made a very definite impression on me, and he was one of the most interesting directors I ever worked with. He had to get exactly the performance he wanted out of each actor so they would fit in with what he had in his mind's eye. Thus, his pictures are all of a piece. He painted a picture, and it was his.
È un po' come, per parafrasare Marcel Proust, è un po' come se David Lean avesse veramente applicato appunto questo concetto di cui parla Proust a proposito del viaggio, quando dice che viaggiare non significa vedere dei nuovi posti, ma piuttosto formarsi, acquisire dei nuovi occhi. Ed è proprio quello che succede alla protagonista ed è quello che succede a noi spettatori, che appunto siamo invitati attraverso le immagini, attraverso le inquadrature di Venezia, quasi attraverso lo sguardo di lei, a percepire appunto lo stato d'animo della protagonista. Per esempio, David Lean rappresenta la solitudine della sua protagonista sempre nel silenzio, pur appunto in questa città d'estate così chiassosa, così piena di gente che si diverte. In particolare c'è una scena di particolare sottigliezza, di particolare delicatezza interpretativa, ed è quella in cui vediamo la protagonista da sola sulla terrazza dell'albergo. E David Lean la rappresenta in questo momento così intimo, così in cui veramente lei non si sente vista né osservata da nessuno, che si muove quasi a tempo di musica, seguendo appunto la musica che proviene chissà da dove, attraverso i canali, attraverso le calli, e contemporaneamente la mette a confronto invece, lei guarda con una certa invidia delle coppie di innamorati che si muovono sui ponti di Venezia, che sono felici, che appunto vivono il loro amore. È un po' come se David Lean ci stesse mostrando una ragazza ad una festa che fa da tappezzeria e che osserva con un po' di invidia le coppie invece di gente felice che invece alla festa partecipa ballando. O ancora il passo della protagonista. Tutte le volte che noi la vediamo da sola, la Hepburn si muove con la leggerezza di una ballerina, ma tutte le volte invece che il personaggio è in presenza di altre persone, come per esempio nell'incontro con la coppia di turisti all'inizio o ancora naturalmente nell'incontro con Rossano Brazzi, improvvisamente assume dei modi quasi camerateschi, assume un passo quasi di marcia, come fosse un soldato veramente, piuttosto quasi che nascondesse appunto la sua femminilità. Un'altra scena particolarmente bella, particolarmente significativa appunto da questo punto di vista, è la scoperta di Piazza San Marco. La protagonista si sta muovendo in alcune calli particolarmente affollate, particolarmente buie, quando improvvisamente è come se avvertisse attraverso il suono delle campane, attraverso qualcosa nell'aria, una sorta di elettricità nell'aria, avvertisse come l'urgenza di qualcosa di bello che sta per accadere, che sta per aprirsi davanti ai suoi occhi. Ed ecco che precisamente la protagonista comincia a correre lungo questa calle, ad evitare appunto gli altri turisti, per arrivare finalmente al momento in cui precisamente la calle si spalanca in questa luce di Piazza San Marco, in questa bellezza che improvvisamente la invade. E David Lean rappresenta appunto questa invasione, diciamo, della luce e della bellezza di Piazza San Marco, riprendendo la protagonista in controluce, quasi che ormai soltanto l'immagine della piazza l'avesse completamente pervasa. Le scene famose del film sono moltissime, vi ricorderò per curiosità quella sempre ricordata, che è quella del tuffo nel canale di fronte a Piazza San Barnaba, dove si immagina che ci sia questo negozio d'antiquario, il cui proprietario è appunto Renato, il personaggio di Rossano Brazzi, e in cui la protagonista sta riprendendo appunto pian piano il negozio, allontanandosi mano a mano per appunto riprenderlo da una diversa angolatura e inavvertitamente finisce col cadere nel canale, creando naturalmente una gran confusione perché appunto tutta la gente accorre per aiutarla, per tirarla fuori dall'acqua. E questo naturalmente con grande imbarazzo di lei le regala appunto questo momento di notorietà non desiderato, non particolarmente voluto. E poi il finale bellissimo, giustamente rimasto famoso nella storia del cinema. Il personaggio di Jane durante il film ci ha parlato di una gardenia che da ragazza aveva sognato e che era stato una sorta di sogno impossibile, perché il cavaliere che l'aveva accompagnata al suo primo ballo quando era un adolescente non poteva permettersi appunto le gardenie. Ecco, adesso a Venezia con Renato invece lei ha scelto, quando una fioraia si è avvicinata durante una loro cena in Piazza San Marco, ha scelto proprio la gardenia, proprio come simbolo di questa felicità che finalmente lei ha la possibilità di prendere, di avere. Ebbene, durante appunto la passeggiata notturna che segue la cena, per un gesto inavvertito di saluto sul canale, ha lasciato cadere inavvertitamente appunto la gardenia nell'acqua. E nonostante gli sforzi di Renato, che appunto si sporge nel canale per cercare di raggiungere la gardenia, nonostante la gardenia gli passi veramente a filo di dita, non riesce a recuperarla. Ebbene, nel finale viene ripreso appunto questo tema della felicità irraggiungibile, perché mentre il treno che la riporta negli Stati Uniti, insomma che la riporta lontano da Venezia, mentre il treno è già in partenza, Renato arriva di corsa in stazione e percorre correndo appunto il marciapiede della stazione, cercando di porgerle questo pacchetto. Mentre lei si sporge dal finestrino per cercare di prenderlo, un pacchetto che contiene appunto la gardenia, il simbolo di quella felicità sognata e mai raggiunta, ebbene anche in questo caso, appunto, nonostante il suo sforzo, questa felicità forse è ancora possibile, non riesce a raggiungerlo. Un finale malinconico per un film bellissimo, che vi consiglio di rivedere e che ogni tanto capita appunto di rivedere sulle reti televisive e che è comunque disponibile anche nella versione in DVD. E quindi con questo consiglio vi lascio e vi do appuntamento ancora alla prossima settimana per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.